Buonasera, benvenuti e benvenuti a scuola. Questo è il 13° itinerario del nostro viaggio sulla via che porta dal secolo della scienza al 600, a quello dei lumi, il 700. Vi ricordo che la prossima settimana faremo la pausa di fine febbraio, c'è un motivo quest'anno, oltre a quello del riprendere fiato. Questo riguarda solo me, voi ragazze, ragazzi.
Ragazze. Grazie, le ragazze.
Di riprendere fiato ogni tanto. Abbiamo studiato finora, strada facendo, il pensiero contenuto nelle opere cosiddette filosofico-apologetiche, le provinciali e i pensieri di Blaise Pascal. Un pensiero, quello filosofico e apologetico di Pascal, che corrisponde a quello elaborato dalle monache benedettine e dai solitari di Port-Royal, come sapete. Conoscete il luogo ormai, i luoghi di Port-Royal. Non siete in molte, in molti, ad avere una percezione dell'importanza di Port-Royal nella storia del pensiero umano. Sappiamo che il pensiero di Port-Royal, presente nelle opere filosofico-apologetiche di Pascal, è alternativo all'ideologia delle classi dominanti europee dell'epoca. Il pensiero di Port-Royal potrebbe essere allegoricamente dipinto con, come abbiamo già detto la scorsa settimana, il colore bianco della purezza evangelica e quello rosso dello Spirito Santo. Invece le classi dominanti europee, la nobiltà e l'alta borghesia, preferirebbero che fosse il colore nero contornato d'oro a rappresentare risolutamente la loro ideologia dispotica. Mentre tra queste due realtà, quindi il bianco di Port-Royal e il nero della corte in questo momento in Francia, esiste una zona grigia nella quale, come abbiamo ricordato la scorsa settimana, si muovono dei personaggi che, pur vivendo nell'ambito della corte e dei salotti dell'aristocrazia, non sono né nobili né altoborghesi, ma appartengono all'area intellettuale, in quanto dediti alla letteratura, al teatro, alla musica, all'arte in generale, i quali captano l'eco proveniente da Port-Royal e in particolare sono sensibili alla riflessione sul tema del divertimento, no? Utilizzato come strumento di distrazione di massa, secondo il pensiero di Pascal che abbiamo studiato la scorsa settimana, proveniente dalle provinciali di Pascal. Perché costoro prendono coscienza, questi personaggi, soprattutto attraverso la risonanza che hanno i testi delle provinciali di Pascal, che hanno un notevole successo, un'opera che ha avuto successo, di essere coinvolti direttamente nella questione, in quanto gli uomini di potere, il re, i funzionari di Stato, i membri della nobiltà feudale, pretendono che gli appartenenti all'area intellettuale siano funzionali al sistema di distrazione di massa, no? Producendo opere che divertano e che distraggano sia le classi superiori che quelle inferiori. E questi intellettuali, dediti alla letteratura, al teatro, alla musica, all'arte in generale, nella maggior parte dei casi, sia per non avere grane, perché si diventa subito dissidenti e quindi è meglio non esporsi, ma principalmente per avere dei vantaggi, perché a corte si vive meglio che a Port-Royal, che nell'albergo dei poveri di Port-Royal, è chiaro. E quindi si prestano costoro a fornire la loro competenza, ma tuttavia con le loro opere cercano, contando sulla loro abilità artistica, tanto di garantire il piacere del divertimento, che dovrebbe distrarre quanto di non rendere il divertimento solo funzionale all'apparato che tende ad alienare le masse, ma vogliono utilizzare lo strumento del divertimento anche come mezzo per suscitare una riflessione. E per questo motivo, per questa loro ambigua posizione, tipica poi del movimento libertino al quale fanno riferimento, al movimento che abbiamo incontrato nel viaggio dello scorso anno, se vi ricordate, questi personaggi sono stati definiti enigmatici nei confronti di Port Royal e dissimulatori in rapporto agli apparati di potere, perché pur subendo il richiamo del pensiero di Port Royal e dei pensieri di Pascal, non scelgono di aggregarsi al gruppo dei solitari, no? Per condurre una vita secondo la regola benedettina in aperta opposizione con i poteri forti e quindi con uno stile di vita alternativo, ma cercano di inserirsi e di vivere nell'ambito della corte, se possibile soprattutto, e dei salotti dell'aristocrazia, con intento in primo luogo di trovare una collocazione, cioè di farsi mantenere, e all'interno di un ambiente privilegiato in cambio della produzione di opere letterarie di vario genere, dal teatro alla favola al melodramma, dedicate ai loro protettori, ai quali si rivolgono con spirito di adulazione, però senza condividerne propriamente la mentalità, sebbene a parole facciano finta di approvarla, ed ecco da dove deriva la qualifica di dissimulatori, mentre per iscritto, attraverso varie forme di scrittura, trovano con abilità il modo per dissimulare e per colpire, mediante la dinamica della comicità, funzionale al divertimento, ma anche finalizzata a far riflettere, tutta una serie di comportamenti. Colpiscono tutta una serie di comportamenti, spesso grotteschi, tipici di quelli che chiamano i maggiorenti, che vengono camuffati o da borghesucci che sul palcoscenico del teatro vorrebbero comportarsi come i nobili e quindi si mettono in ridicolo, ma anche i nobili finiscono in ridicolo più di loro, e anche, come vedremo tra poco, come accenneremo tra poco, perché poi il discorso è lungo, non finisce questa sera, travestiti da animali, che è una forma antica di intervenire in letteratura utilizzando gli animali, in modo che non sembrino questi uomini di potere propriamente dei maggiorenti loro colpiti, ma sembrino delle innocue caricature, cioè si coltiva in chiave moderna l'arte antica della finzione letteraria. D'altra parte, Pascal ha dato un esempio con le provinciali, no? Costruendo una finzione letteraria in modo molto ironico, facendola da ignorante, lui colpisce tutto quello che può colpire, che vede intorno a sé, e lo fa con un'efficacia. La lezione della scorsa settimana ha suscitato molte riflessioni su questo, dicendo ma guardate, il 1600 non è molto lontano da noi, è l'altro giorno. Dicevo l'altro giorno, ma cosa volete? Ci sono, col gioco delle generazioni, visto considerato l'antropologia del mezzo secolo delle generazioni, dietro di noi ci sono 6-7 coppie di nostri progenitori, cosa volete che siano? Sono 14 o 15, no, 15 no, perché noi possiamo mettere intorno a un tavolo, quindi cioè, non è che ci sia, non c'è molta gente, a parte noi non lo sappiamo perché siamo purtroppo schiacciati sulla cronaca, su presenze, no? Quindi oltre ai nostri bisnonni noi non andiamo, no? Oltre ai nostri bisogni non c'è molta gente di qui ai tempi di Pascal e degli altri personaggi che stiamo incontrando, e quindi dobbiamo allargarci la vita. La storia del pensiero, lo studio della storia del pensiero umano serve appunto a questo, prima di tutto, ad allargarci la vita e anche ad allungarcela. E quindi la scorsa settimana abbiamo iniziato la nostra escursione in questa zona grigia dal mondo teatrale di Molière, no? Quindi noi dobbiamo avere in testa questo quadro, no? C'è Port-Royal, no? Parigi è un laboratorio in questo momento, dall'altra parte c'è la corte, ci sono i salotti, in mezzo c'è una zona grigia dove questi personaggi si muovono tutti contemporaneamente, no? Di solito quando li prendiamo in considerazione, li prendiamo in considerazione uno per ciascuno, come se fosse chiuso nella propria nicchia. In realtà vivono tutti nello stesso ambito, e questo ambito noi dobbiamo dare la misura, il perimetro del paesaggio intellettuale, perché è così che succede. Quindi abbiamo incontrato Molière, mentre questa sera dobbiamo incontrare il signor Jean de La Fontaine. Quando un giorno al celebre scrittore Stendhal viene chiesto chi è il più grande poeta di Francia, lui risponde: il più grande poeta di Francia è Jean de La Fontaine, l'autore delle favole. Sarà vero? Chi è Jean de La Fontaine? E anche lui intercetta l'eco di Port-Royal? Guardate, non solo l'eco di Port-Royal intercetta La Fontaine, la testa di La Fontaine rimbomba dell'eco, di molti eco. E fa rimbombare anche la nostra testa, a causa dell'eterogeneità della sua formazione culturale. Cioè, un argomento che noi non possiamo ignorare. Perché? Perché ci mostra anche un quadro di quello che è in questo momento, di quelle che sono le idee che circolano in Europa in questo momento. Le idee culturali, filosofiche, intellettuali. Quindi quando pensiamo alla Fontaine non è solo favola, la questione è molto più complicata, e siamo qui, non siamo qui per fare cose semplici, cerchiamo di cavalcare la complessità. Guardate sul punto 1 del repertorio, allora prendiamo il passo sull'itinerario di questa sera. Jean de La Fontaine è nato a Château Thierry nella regione della Champagne, nel dipartimento dell'Aisne, l'8 luglio 1621, ed è quindi contemporaneo di Pascal, che è nato 2 anni dopo, contemporaneo di Molière, che è nato un anno dopo. Ecco, questi personaggi sono tutti contemporanei. Vedremo che sarà contemporaneo anche Racine, che sarà contemporaneo anche Boileau, che sarà contemporaneo anche altri. Sono tutti lì in questa zona grigia, dobbiamo quindi vederli in questo contesto. Qualcuno poi li ha messi anche insieme al ristorante, ma non è più che altro una leggenda. Comunque vedremo, ci farà piacere andare a vedere i menù, dovete andare a Parigi, ma non ci sono i prezzi, ho visto. Quindi, e Château Thierry, forse non l'abbiamo mai sentita nominare questa località, è una cittadina di circa 15.000 abitanti, posta sulle rive della Marna, appoggiata, come si dice, al fianco di una collina sovrastata da un antico castello. La casa dove è nato La Fontaine naturalmente è diventata un museo che raccoglie ricordi e cimeli dello scrittore. Purtroppo il paese di Château Thierry, come Ypres, che abbiamo incontrato con Gian Stenio, si è trovato durante la prima guerra mondiale, 1914-1918, nella zona di sanguinosi combattimenti, le cruente battaglie della Marna, dove decine di migliaia di morti di ventenni europei. No? Il, Ora, con una guida della Francia, o meglio, con una guida di Parigi e dintorni, navigando in rete, dove trovate molte immagini dei monumenti e degli scorci di questa cittadina, beh, quindi fate una visita a Château Thierry, buon viaggio, magari poi si passa da quelle parti e si perde l'occasione, che non bisogna perdere. Jean de La Fontaine è figlio di un agiato borghese che di mestiere fa il sovrintendente alle acque e alle foreste del territorio bagnato dalla Marna. Inoltre è anche un appassionato lettore che predilige i classici greci e latini, quindi li legge a Jean, che fin da piccolo si nutre quindi di letteratura ed è anche affascinato, come scriverà in seguito, dal seducente spettacolo della rigogliosa natura della regione nella quale cresce, no? Uno spettacolo sul quale si concentra precocemente la sua attenzione, in particolare sul ciclo delle piante, sulla vita meravigliosa e segreta degli animali. Jean compie i suoi studi primari e secondari in un rinomato collegio della sua cittadina natale e poi nel 1641 si trasferisce a Parigi ed entra per volere del padre come novizio nella congregazione dell'oratorio, di cui abbiamo già parlato a suo tempo. I genitori lo vogliono avviare alla carriera ecclesiastica, ma già che coltiva uno spirito libertino, già nel 1642, dopo appena un anno dal suo ingresso, lascia il seminario dove aveva passato la maggior parte del suo tempo a comporre versi, piuttosto che a studiare teologia. È un versificatore nato questo bambino, questo ragazzo, vedremo. E si iscrive, esce però, continua a studiare, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza alla Sorbona e nel 1649 consegue la laurea e con il titolo di avvocato si impegna presso il Parlamento di Parigi, trova un posto di... più che dai cavilli legali, Jean de La Fontaine è attratto dalla poesia e frequenta assiduamente un circolo, quando esistevano i circoli, i circolini, il circolo della tavola rotonda, è un nome che attrae, un cenacolo di giovani poeti, Scalmanatelli, che sono attratti, come si evince dal nome del circolo, dalla letteratura medievale che narra il mondo cavalleresco, cioè quel mondo che è stato riproposto in chiave moderna. Guardate, ci arrivano attraverso la modernità. In chiave moderna è stato riproposto da molti poemi, come l'Orlando Furioso, che ha fatto scuola, tutti in giro per l'Europa hanno imparato l'italiano leggendo l'Orlando Furioso, oltre che leggendo Dante e Petrarca. L'Orlando Furioso eroe, e poi da romanzi come in particolare il Don Chisciotte di Cervantes, mentre i giovani poeti del circolo della tavola rotonda per creare la loro poetica vogliono risalire alle fonti e traggono l'infa soprattutto dalle opere di Chrétien de Troyes, colui che prima di Dante viene considerato il più importante poeta del Medioevo occidentale, attivo alle corti di Champagne e di Fiandra tra il 1160 e il 1190. Vedete dove ci porta La Fontaine e questi giovani, dove ve l'ho detto che la formazione culturale di questi personaggi è piuttosto complessa, ma ci dobbiamo passare in mezzo perché sennò non ci resta altro che favole, ma per capire le favole poi bisogna necessariamente avere che ci siano dei prerequisiti, no? Chrétien de Troyes è l'autore di 5 celebri racconti, Lancillotto, Ivano, Erec e Denise, Flige, Perceval, conoscete questi, cioè, racconti? Racconta in un'opera unitaria che prende il nome di I romanzi cortesi, li trovate in copanetto in biblioteca. Il più famoso è Lancillotto, infatti io ho portato Lancillotto, cioè abbiamo molto, tutti erano troppo pesanti, ho portato solo Lancillotto, ti ho detto guarda che siamo più di 8, come dice, dice meglio così. L'Ancilotto delle origini è questo qua, di Chrétien de Troyes. L'Ancilotto è il cavaliere della carretta, andate a vedere perché, volete mica che ve lo spieghi ora? Andate a scoprire questo, no? Il celebre personaggio di cui tutti conoscete la storia, che continua ad essere narrata con i generi più diversi, no? C'è una filmografia, no? Immagino sull'Ancilotto gli esperti qui, filmografi, possono fare un catalogo, tutti gli attori lo vogliono fare, no? Di Ginevra. Ma Chrétien de Troyes è lo scrittore che rinnova il genere del romanzo dandogli una sagoma nuova, cortese, no? Cioè, facendolo diventare una forma superiore di narrativa, fondendo insieme lo stile dei poeti latini, l'eredità delle chansons de geste, la narrazione di miti antichi, le radici celtiche della Bretagna insulare continentale. Ma i giovani poeti del circolo della tavola rotonda, di cui fa parte Jean de La Fontaine, oltre a rifarsi a questo genere letterario, che è una cosa da mettere lì, sono uniti da una visione gioiosamente epicurea della vita. E fra poco vedremo, questo secondo aspetto contrasta con quello che abbiamo appena descritto. Invece i romanzi cortesi sono inseriti in una morale, c'è una complessità, no, in tutto questo. Perché siamo nella modernità ed è chiaro che la lettura poi di certe cose è diversa dai tempi precedenti. Quindi guardate, in biblioteca voi potete richiedere i volumi dei romanzi cortesi di Chrétien de Troyes. La lettura dei romanzi cortesi è piacevole ed è utile, perché questi testi costituiscono la fonte di molte opere poi, letterarie, musicali, teatrali, cinematografiche, che sono state composte in età moderna e contemporanea, delle quali possiamo capire meglio il senso. Poi quando si va al cinema, quando si va a teatro, quando si leggono i romanzi in cui ci sono citazioni, ma i giovani poeti del circolo della tavola rotonda, di cui fa parte Jean de La Fontaine, oltre a rifarsi al genere letterario del romanzo cortese, sono uniti da una visione, abbiamo detto, gioiosamente epicurea della vita. Perché? Ma perché sono discepoli, personaggio che rincontriamo, lo abbiamo incontrato già, del filosofo Pierre Gassendi, un personaggio che abbiamo incontrato nel viaggio dello scorso anno e che molti di voi conoscono. Tuttavia è necessario stimolare la memoria di chi non c'era e mettere al corrente chi non c'era su alcuni concetti riguardanti il pensiero di Pierre Gassendi, per capire quali sono le basi non propriamente ortodosse rispetto alla filosofia di Gassendi, che li scomunica benevolmente padre Gassendi, li scomunica in quanto epicurei, no? Della formazione culturale di Jean de La Fontaine. Quindi mettiamo insieme tutti questi tastelli, no? Poi alla fine avremo un quadro complesso, un paesaggio intellettuale complesso, no? Poi la scelta del genere letterario della favola nasce proprio in questo contesto. Guardate sul punto 2 del repertorio. Padre Pierre Gassendi, 1592-1655, nel 1626, come ricorderete, chi c'era lo scorso anno, riceve il titolo di canonico della cattedrale di Digne, che per un ecclesiastico è un buon incarico, se uno si piazzava lì non lo mollava più. Ma il personaggio in questione non è così. Guardate, non si può non consigliare di andare ad osservare, navigando in rete, le numerose immagini della monumentale cattedrale quattrocentesca di Digne, dedicata a San Geroma, San Gerolamo. Andatela a rivedere, l'abbiamo già vista, ma questi oggetti vanno rivisti, vanno riosservati, buon viaggio. Ma padre Pierre Gassendi ama la filosofia e ama l'insegnamento più che i privilegi del canonicato. A Digne fonda una scuola per divulgare, c'è una tradizione in cui nelle chiese, nelle parrocchie, nelle cattedrali si fa scuola, per divulgare il metodo sperimentale di Galileo Galilei, quindi una novità assoluta. E quindi nel 1645 si trasferisce a Parigi, dove viene assunto all'università per insegnare matematica, filosofia e astronomia. Guardate che terzetto di discipline. E intorno a lui si raccoglie ben presto un gruppo di giovani discepoli, tra i quali c'è anche Jean de La Fontaine. Pierre Gassendi è stato anche un membro molto attivo del circolo Mersenne, no? Conoscete anche un altro personaggio, Marin Mersenne, conoscete le caratteristiche di questa particolare associazione itinerante diretta fino alla sua morte da padre Marin Mersenne, che mette in relazione, fa la rete, incarna la rete Mersenne, cioè mette in lui viaggia e mette in relazione gli intellettuali europei, no? Ricordate? Favorendo lo sviluppo del dibattito culturale sui temi della modernità. Sappiamo che tutta la famiglia Pascal, lo abbiamo incontrato all'inizio di questo viaggio, il circolo Mersenne, tutta la famiglia Pascal ha partecipato alle attività di questo circolo, anzi i giovani della famiglia Pascal sono cresciuti studiando in questo circolo, tanto Blaise quanto Jacqueline quanto Gilbert. Quindi il padre è Pierre. Quindi Pierre Gassendi appartiene a quella categoria di intellettuali che spesso sono degli ecclesiastici, che sanno destreggiarsi molto bene negli ambienti culturali della loro epoca, facendo sempre uso di una prudente ambiguità. Vedete, danno un'impronta alla zona grigia, no? E a questo proposito Gassendi rifiuta l'etichetta di libertino, anche se il potere lo considera così, alimenta lo spirito di questo movimento al quale afferma categoricamente di non appartenere perché non vuole guai con il Tribunale dell'Inquisizione. Sebbene si debba affermare che ne abbia fatto positivamente progredire il pensiero, perché Gassendi fa progredire il pensiero cosiddetto libertino che abbiamo studiato lo scorso anno, per via del suo lavoro e delle sue lezioni sulla filosofia di Epicuro. Pierre Gassendi, scrivendo le sue opere, insegnando all'università, si impegna, è morto a Parigi nel 1655, sul piano scientifico e filosofico, ad affrontare quattro importanti questioni, due contro e due a favore. Cioè, si schiera contro la dottrina degli accademici aristotelici che fermavano tutto, facevano rimanere tutto lì, e erano contro Galileo, cioè, e contro la metafisica di Cartesio, per via di quel Dio che Cartesio teorizza come carta di credito del suo apparato, no? Ci vuole un motore che garantisca la verità, e quindi. E poi si dichiara in favore del pensiero atomistico di Epicuro e della divulgazione del metodo sperimentale di Galileo Galilei. Adesso noi ci occupiamo solo dell'aspetto che riguarda, abbiamo già studiato il pensiero di Gassendi lo scorso anno, adesso ci occupiamo dell'aspetto che riguarda il pensiero epicureo di Gassendi in relazione alla formazione intellettuale di Jean de La Fontaine e dei giovani poeti del circolo della Tavola Rotonda, che però Gassendi sconfessa perché interpretano in modo non ortodosso il suo pensiero e alla sobrietà epicurea preferiscono uno stile di vita edonistico, anche piuttosto godereccio. Godevamo sigitura, carne burana. Come e perché padre Gassendi è a favore del blasfemo, secondo il Sant'Uffizio, pensiero etico e atomistico di Epicuro? No. Pierre Gassendi, nella sua opera intitolata Osservazioni sul decimo libro di Diogene Laerzio, Diogene Laerzio è quel pensatore che riporta il pensiero di Epicuro nella sua opera sui filosofi antichi, nel decimo libro. Pierre Gassendi riflette sul rapporto tra la morale cristiana e l'etica di Epicuro, trovandole molto vicine, anzi complementari. Cioè, quando Epicuro afferma che il bene si identifica con il piacere, insiste sul fatto che il piacere deve avere un fine secondo natura. E con l'espressione secondo natura Epicuro si riferisce, afferma Gassendi, a quella che lui considera la più importante dote naturale che la persona possiede, cioè la razionalità, la ragionevolezza. È la razionalità umana, scrive Epicuro, che deve ispirare sobriamente alla persona le norme dell'azione. Epicuro, afferma Gassendi, in tutte le sue affermazioni insiste sull'avverbio sobriamente e accompagna questo avverbio con una serie di termini che vanno tradotti in regole e trasformati in stile di vita. Quali sono questi termini? Sono la misura, la frugalità, la temperanza, la semplicità, l'autocontrollo, la parsimonia, la modestia, l'essenzialità. E Gassendi è ben lieto di affermare che queste parole chiave che Epicuro usa in concomitanza con l'affermazione il bene si identifica con il piacere, perché il piacere deriva da questi termini, sono diventate virtù cristiane. E di conseguenza possiamo sostenere, afferma Gassendi, che il piacere è un valore maggiore della sofferenza. E i giovani poeti del circolo della Tavola Rotonda, compreso Jean de La Fontaine, la prendono alla lettera questa affermazione, coltivando però l'edonismo, no? Uno stile di vita dove la sobrietà lascia a desiderare un po', poi crescono. Cioè, la dottrina etica epicurea, afferma Gassendi, è caratterizzata da tre parole chiave fondamentali: aponia, ataraxia, autarcheia. No? Epicuro, scrive Gassendi, spiega che il piacere, che cos'è il piacere? Il piacere corrisponde all'assenza del dolore fisico, cioè non è facile traviziare, è la mancanza del dolore fisico. E questa situazione viene tradotta con il termine greco, no? Aponia, senza dolore, letteralmente, ma soprattutto il piacere, edonè in greco, è da intendersi come la liberazione dell'anima dai turbamenti psichici e dai timori. E questa situazione corrisponde in greco al termine ataraxia, cioè l'imperturbabilità. L'azione è etica, sostiene Epicuro, quando è capace di eliminare le sofferenze del corpo e i turbamenti dell'anima, in modo da ottenere autarcheia, cioè l'autogestione fisica e psichica, l'autosufficienza. L'aponia, senza dolore fisico, l'ataraxia, senza turbamento psichico, e l'autarcheia, l'autosufficienza materiale e intellettuale, sono valori che rendono la persona, scrive Epicuro con ironia, in tutto simile agli dèi. Sappiamo che la procedura epicurea ha anticipato le questioni poste da una disciplina che oggi viene chiamata la bioetica, che si occupa di combattere il dolore, di evitare gli accanimenti terapeutici, di fare in modo che la vita arrivi al termine in modo dignitoso per la persona. Pier Gassendi, nella sua opera intitolata Osservazioni sul decimo libro di Diogene Laerzio, riporta il cosiddetto catechismo di Epicuro, così come lo ha sintetizzato in quattro formule un altro grande personaggio che abbiamo già incontrato più volte, lo studioso latino Filodemo di Gadara. Filodemo, 110-30 circa avanti Cristo, è nato nella città ellenistica di Gadara, che oggi, guardate, si trova nel territorio della Giordania. È stato, a distanza di due secoli dalla morte di Epicuro, uno dei più importanti divulgatori dell'epicureismo a Roma, dove è emigrato giovanissimo. Filodemo, la divulgazione dell'epicureismo la dobbiamo soprattutto a lui, ha vissuto per la maggior parte della sua vita a Ercolano e difatti nella biblioteca di Ercolano, che è carbonizzata ma che con uno strumento si è cominciato a leggere determinate cose, si capisce che sono parole epicurei, perché Ercolano ed è stato amico di Virgilio, di Orazio, di Cicerone, ha scritto anche un certo numero di epigrammi erotici che sono stati inclusi nella antologia palatina. Filodemo ha condensato il catechismo di Epicuro in quattro formule. Guardate, noi stiamo dicendo cose che i nostri giovani, i giovani del circolo della Tavola, stanno imparando seguendo le lezioni di Gassendi all'università, le seguono con grande impegno. Poi magari la sera vanno a ballare, studiano e imparano queste cose che attirano molto la loro attenzione. Soprattutto il catechismo di Epicuro in quattro formule, il cosiddetto tetrafarmaco, in greco quattro medicine. La prima dice: gli dèi non sono da temere, quindi metafisica, teologia, eccetera, queste cose. Cioè, la seconda dice: nella morte non si corre alcun rischio, si addormenta e via. La terza dice: il bene ci si procura facilmente se si vuole, se si vuole voler bene, si vuole bene, magari troviamo, e la quarta dice: il male è facile da sopportare con coraggio, bisogna avere coraggio di sopportarlo il male, perché se si ha coraggio di sopportarlo, poi se si abitua, non c'era il paracetamolo, allora noi siamo più fortunati. Si parla naturalmente non tanto e non solo di male fisico, ma anche di male morale. Ora, i giovani poeti del circolo della Tavola Rotonda, di cui La Fontaine è membro, fanno proprie queste formule, le inseriscono, forse un po' troppo superficialmente, pensa Gassendi, che vorrebbe, nel manifesto di più da loro, della loro poetica, rispettando poco però il richiamo epicureo alla sobrietà. E difatti Gassendi, come abbiamo già detto, critica severamente l'atteggiamento troppo dedito all'edonismo di questi suoi discepoli, sebbene non possa fare a meno di approvare la loro dedizione nei confronti della lettura, della scrittura, dello studio, e quindi ricorda loro come Epicuro abbia affermato con determinazione che le voglie smodate e la sregolata trasgressione non conducono al piacere. Guardate, voi credete di cercare il piacere, trovare il piacere comportando dei comportamenti che invece non, non possono contraddirlo, anzi sono per lo più fonte di sofferenza, perché il piacere consiste essenzialmente nell'attenuare il più possibile ogni forma di dolore. E Pier Gassendi spiega ai giovani poeti del circolo della Tavola Rotonda che Epicuro ha una concezione etico-ascetica del piacere, che il cristianesimo può e deve assumere come propria. Gassendi consiglia ai giovani poeti che seguono le sue lezioni, compreso La Fontaine, di riflettere in particolare sul testo di Epicuro intitolato, e difatti per compito lo dà da imparare a memoria, intitolato Lettera a Meneceo o Lettera sulla felicità, in modo da trarne spunto per la composizione delle opere che hanno intenzione di scrivere. Avete intenzione di scrivere delle opere? Benissimo, leggetevi la lettera, anzi imparate la memoria, perché allora guardate, il testo della lettera Meneceo, lettera felicità di Epicuro, lo sapete, è formato da poche pagine, è scorrevole, lo trovate in moltissime pubblicazioni, e induce ad una profonda riflessione. Leggetelo, rileggetelo, perché ogni tanto va riletto, no? È uno di quei testi che vanno riletto, si legge in un'oretta, in mezz'oretta, e lo trovate in biblioteca, lo avrete anche nella vostra biblioteca domestica. Sapete cosa, eccolo lì, una pubblicazione, che cosa doveva imparare a memoria La Fontaine e gli altri ragazzi del circolo della Tavola Rotonda. E stiamo prendendo atto del fatto che gli studi di giurisprudenza alla Sorbona, la lettura dei romanzi cortesi nel circolo della Tavola Rotonda, le riflessioni sulla filosofia di Epicuro attraverso le lezioni di Pier Gassendi forniscono le basi, vedete, alla formazione di Jean de La Fontaine, ma e sono anche basi che riguardano tutta una generazione, no? Seguiamo La Fontaine, ma in questo momento, no, di quelli che studiano, naturalmente una minoranza, che vivono nella zona grigia di varie città europee. E quindi forniscono le basi della formazione di La Fontaine in particolare, con il quale stiamo viaggiando. Ma quando suo padre viene a sapere che sta assiduamente frequentando il circolo della Tavola Rotonda e che vuol fare il poeta epicureo in chiave edonistica, lo richiama all'ordine e pretende che il figlio, come si suol dire, metta la testa a posto. E intanto il padre quanto la madre. E guardate sul punto 3, e che cosa succede? Succede che prendono dei provvedimenti, come si usava allora, con grande, del 1600 determinazione, 47, il padre di Jean de La Fontaine, pensando di richiamarlo all'ordine, di fargli mettere la testa a posto, gli combina un matrimonio, e si deve sposare, come se questa cosa risolvesse la situazione. Per far contento il genitore che minaccia di tagliargli la paghetta e quindi di diseredarlo, e la madre che vuole vederlo accasato, si sposa con la fanciulla che aveva 14 anni, la fanciulla 14, Marie Ricard, che è una appassionata lettrice di romanzi cortesi, la quale forse La Fontaine padre non se n'era accorto, si disinteressa quasi completamente di ciò che riguarda la vita coniugale, ed entrambi gli sposi, dopo aver messo al mondo un bambino, questo è quasi subito affidato ai nonni, perché non è, disinteressa, non riescono ad adattarsi a quella che considerano la monotonia della vita familiare. E nel 1652, già avendo assecondato le aspettative del genitore, eredita, l'aveva fatto anche, aveva anche i titoli per poterlo fare, eredita l'incarico del padre di sovrintendente alle acque e alle foreste. E questo lavoro lui lo fa volentieri, perché lo mette in condizione di girare, di viaggiare su tutto il territorio della sua terra, dandogli anche l'occasione di conoscere direttamente le durissime condizioni di vita della povera gente che vive nelle campagne. E questa esperienza sul tema della condizione umana diventa la prima preziosa materia di riflessione per uno come lui che ha intenzione di dedicarsi alla scrittura. E lì capisce che sì, il circolo della tavola rotonda, ma quelli erano tutti ragazzi che non avevano bisogno di lavorare o di guadagnarsi la vita con durezza nella valle della Marna. Quindi, un altro elemento che fa parte della formazione intellettuale di Jean de La Fontaine è il teatro. Sappiamo, lo abbiamo già detto la scorsa settimana incontrando Molière, che il Seicento è anche il secolo del teatro. E quindi dobbiamo aggiungere un altro tassello alla sua formazione complessa, non solo sua, ma di tutta una generazione. Jean legge con interesse le opere del teatro latino, conosce bene il latino, essendo laureato in giurisprudenza, anche quindi studia e traduce i testi delle commedie di Plauto, di Stazio, di Terenzio. E perché sceglie di concentrare la sua attenzione su Terenzio? Chi è questo scrittore latino del secondo secolo avanti Cristo che abbiamo incontrato anni fa? Quindi aggiungiamo, vedete, un nuovo tassello, quindi rinfreschiamoci la memoria insieme a Jean de La Fontaine, nuovo tassello della formazione culturale di Jean. Di Publio Terenzio Afro, 190-160 circa avanti Cristo, abbiamo scarse notizie. Sappiamo, attraverso lo storico Svettonio e il grammatico Elio Donato, che Terenzio è originario di Cartagine. Anche lui, come Plauto e Stazio, proviene quindi dalle file dei nemici di Roma ed è stato condotto a Roma in giovane età come schiavo, con il nome di Afer, africano, come dire neger, comprare. E chi è che lo ha comprato? L'ha comprato il senatore Terenzio Lucano, che prima, però vedendo che questo ragazzo, particolarmente intelligente, ha provveduto a dargli una buona educazione, e poi, dopo aver constatato le doti di questa persona, lo affranca. E così, come era consuetudine, Terenzio diventa cittadino romano e assume il nome del suo ex padrone. E per il suo impegno, Terenzio entra subito a far parte del ceto intellettuale di Roma, diventando amico soprattutto di Gaio Lelio e di Scipione Lemiliano, personaggi che avete sentito nominare, che li abbiamo incontrati anche a suo tempo qualche anno fa viaggiando in quei territori, che sono i fondatori del, ecco un altro circolo culturale molto più antico, sono i fondatori del primo circolo culturale romano, in seno al quale si coltiva la cultura greca, che comincia a influenzare la romanità. A Roma si prende atto che i greci sono molto più avanti dal punto di vista intellettuale, e quindi dice: dobbiamo portare quella cultura anche qui. Ecco, non è una cosa facile, perché ci sono quelli che sono in disaccordo che ci sia una grecizzazione di Roma. Ricordate, abbiamo studiato questo. aspetti, Catone, Catone. Jean impara che nel circolo culturale fondato da Gaio Lelio e da Scipione Letiliano, il circolo degli Scipioni, così si chiama, Terenzio fa emergere con il suo teatro un concetto significativo legato a un valore che la cultura greca chiama paideia, un termine che possiamo tradurre con le parole educazione, istruzione, formazione intellettuale, e in latino viene reso con la parola humanitas. Ecco che arriva la traduzione della parola paideia in latino con la parola humanitas, un termine che gradualmente nelle opere degli autori latini, sapete, lo abbiamo studiato a suo tempo, acquista una sua autonomia fino a diventare una delle parole chiave di tutta la cultura, poi medievale, detta umanistica, no? L'umanesimo, via. Dalla paideia greca. Jean impara che proprio nel circolo degli Scipioni, Terenzio viene incoraggiato a scrivere commedie. La prima, intitolata Andria, viene rappresentata nel 166 avanti Cristo. Della Fontaine la legge, la traduce. Gli Scipioni, i fondatori del circolo che porta il loro nome, sono le personalità più significative del ceto riflessivo romano. Appartengono alla categoria dei cosiddetti mercanti illuminati, perché si occupano anche di cultura, sebbene in quanto a spregiudicatezza mercantile non siano da meno degli altri, e vengono spesso attaccati con pesanti calunnie dai rappresentanti di altre famiglie mercantili che contendono loro il potere economico. Anche Terenzio, impara Jean de La Fontaine, rimane coinvolto in questo scontro che si fa sempre più acuto alla metà del secondo secolo avanti Cristo a Roma, e subisce molte calunnie Terenzio e maldicenze tese a screditarne la figura morale e artistica. Si dice in giro che siano Gaio Lelio e Scipione Letiliano a suggerirgli, a dettargli le battute più satiriche che sarebbero indirizzate contro i loro avversari, e forse è per questo motivo, viene a sapere Jean de La Fontaine studiando gli scarsi dati della sua biografia, che Terenzio, con il pretesto di conoscere meglio gli usi e i costumi della Grecia, parte in viaggio dopo il 160 avanti Cristo verso Atene e non fa più ritorno a Roma. I dettagli scopre Jean de La Fontaine, molto divertito da questo fatto, i dettagli sulle circostanze della sua morte per annegamento raccontati dai suoi biografi sono poco credibili. Cioè, probabilmente Terenzio su quella nave che ha fatto naufragio non c'era. Cioè, lui si era imbarcato su un'altra nave che non è naufragata. E questo inghippo teatrale gli ha permesso di sparire dalla circolazione e di trasferirsi definitivamente in modo anonimo, cambiando nome, ad Atene, città assai più viva intellettualmente rispetto a Roma. Ora, Jean de La Fontaine legge e studia i testi delle sei commedie composte da Terenzio: Andria, il punitore di se stesso, l'Eunuco, Formione, i fratelli, Eciral, la suocera, volete chiamare la nostra suocera in latino, che sono pervenuti integri, e nel 1654 decide di tradurre e di attualizzare il testo dell'Eunucus, l'Eunuco, che viene rappresentato a Parigi con un buon successo. Perché, ci siamo chiesti poco fa, Jean de La Fontaine sceglie di concentrare la sua attenzione sulle commedie di Terenzio piuttosto che su quelle di Plauto e di Stazio. Gli intrecci delle commedie terenziane non si discostano da quelli di Plauto e di Stazio. Anche le commedie di Terenzio mettono in scena gli intrighi amorosi, i conflitti tra i giovani e i vecchi, specialmente tra padri e figli, le astuzie degli schiavi, i capricci delle cortigiane e tutti quegli equivoci che si risolvono felicemente quando si capovolgono le situazioni iniziali, come sempre succede. Cioè, Terenzio è un autore meno brillante, meno vivace rispetto a Plauto e a Stazio, perché vuole comporre i suoi testi con maggior buon gusto e con una certa raffinatezza, ed è in cerca di un equilibrio che non si concilia con la comicità esasperata, no? Cioè, con Terenzio, e questo piace a Jean de La Fontaine, la commedia cambia forma, diventa un genere più pensoso, più malinconico. Guardate, anche Molière, che è stato campione, no, in questo, poi rispetto alla Fontaine, Molière ha prevalso, ma anche Molière ha tenuto conto di questo elemento, dove l'ironia è di natura drammatica. Si ride, sì, ma con un fondo di malinconia, di tristezza, di disgusto a volte di fronte alle situazioni, perché è chiaro che si vuol mettere alla berlina una società che fa delle cose grottesche. No, questo fa sì che il teatro, da semplice spettacolo popolare, no, anche sulla scia della critica sul divertimento come situazione di distrazione di massa proveniente da Port-Royal, diventa una forma di intrattenimento più colta, con meno doppi sensi, con pochissime espressioni scurrili, e il meccanismo dell'allusione nei confronti dei temi politici e sociali più scottanti viene a intrecciarsi con la stessa struttura narrativa. Ma noi abbiamo percorso questa via per mettere in evidenza soprattutto un dato che in relazione alla figura di Jean de La Fontaine diventa importante. Jean, leggendo il commento alle commedie di Terenzio del grammatico Elio Donato, attivo a Roma alla metà del IV secolo, insegnante del futuro San Gerolamo, scopre che, come scrive Elio Donato nel suo commento, l'ironia di natura drammatica che emerge nel teatro di Terenzio troverà il suo sbocco nelle favole di Fedro, vissuto al tempo di Augusto nel primo secolo d.C. Quindi ci vuol poco a capire che Jean de La Fontaine, quando scopre questo, si procura subito un volume delle favole di Fedro, che però non conosce, e questa lettura diventa per lui illuminante. Capisce che vengono dalla Grecia, vengono dall'età assiale con Esopo, e quindi illuminante, comincia, dice, accendere la lampadina, no? Sapete come si fa? E comincia a pensare di potersi dedicare a questo genere letterario, ma prima ci studia sopra, perché le cose non si fanno mai in modo pressapochistico, cioè si fanno dopo la maturazione, no? Come è successo con Molière la scorsa settimana. Suo nonno gli dice: vuoi fare il teatrante? Va bene, studia prima, studia tutta la cultura classica, perché se no concludi poco. Ora, ebbene, la lettura di quale libro, fate una scelta, se è più di uno, è stata per voi illuminante, no? A volte noi leggiamo un libro e diciamo, si aprono delle... Beh, scrivete quattro righe in proposito, in modo da consigliarlo anche ad altri. Ora, vedete tutti questi tasselli, mettiamoli insieme e vediamo che facciamo il quadro della formazione culturale di un'epoca, non solo di La Fontaine. Cioè, La Fontaine ci aiuta a capire che bisogna studiare queste cose in quel momento per poter poi produrre, investire in intelligenza. La rottura del rapporto coniugale tra Jean e la moglie Marie non è avvenuta drammaticamente, anzi, i due e si sono consensualmente separati, si sono candidamente sempre ignorati, quasi sempre, e nel 1658, e nello stesso anno Jean si trasferisce definitivamente a Parigi. Guardate sul punto 4 del repertorio. Quando nel 1658 Jean de La Fontaine, dopo la separazione consensuale dalla moglie Marie, si trasferisce definitivamente a Parigi, riesce con una serie di buone raccomandazioni, soprattutto a quello dello zio, dell'ex moglie, della moglie, a entrare sotto la protezione dell'uomo politico. Entriamo in un altro campo adesso, che riguarda la vita di La Fontaine e di una generazione, più potente del momento, Nicolas Fouquet, forse lo avete sentito nominare, il sovrintendente alle finanze di Luigi XIV, quando la borghesia entra nelle stanze del potere e comincia una marcia che porta alla presa del controllo istituzionale, poi avverrà. Fouquet, una persona colta che ama circondarsi di letterati ed artisti e potrebbe essere definito metaforicamente una cicala, poi vedremo perché a suo tempo, e per compiacerlo La Fontaine scrive per lui per allietare le feste che organizza nel suo castello. Varie opere scrive La Fontaine, poemi, madrigali, commedie, libretti d'opera. E quando Fouquet nel 1661 cade in disgrazia, ora qui bisognerebbe aprire, ma con calma, La Fontaine è forse l'unico che coraggiosamente prende le parti del suo protettore e scrive in sua difesa un'opera esemplare, l'Elegie aux nymphes de Vaux, l'elegia delle ninfe di Vaux, rischiando a sua volta di finire in carcere. Ma guardate, ora noi non possiamo continuare il nostro itinerario in compagnia di Jean de La Fontaine senza aprire una parentesi che ci permetta di stimolare la nostra curiosità per poter fare delle ricerche, delle piccole ricerche, utili a dare forma e colore al paesaggio intellettuale che stiamo osservando, nel quale siamo in mezzo. Perché Fouquet, vi starete domandando, cade in disgrazia? E succede che nel 1660 il suo rivale politico, colui che vuole prendere il suo posto, c'è sempre qualcuno, che ambisce a sostituirlo al Ministero delle Finanze, Jean-Baptiste Colbert, altro grande personaggio, comincia ad accusare Fouquet, producendo carte false, di essersi arricchito illecitamente. Allora potevano succedere queste cose, oggi non succedono più, e mette in giro la voce che dal frutto del suo arricchimento fraudolento deriverebbe la costruzione, sono tutti gelosi di Fouquet, perché ha costruito, si è fatto costruire un castello magnifico, potete andarlo a vedere, a visitare naturalmente lì, il castello di Vaux-le-Vicomte, situato presso la cittadina di Melun, nel dipartimento Senna e Marna, nel quale Fouquet organizza feste tanto sfarzose da mettere in ombra i ricevimenti di Luigi XIV, il leone, potremmo definirlo il leone, che è geloso, perché è geloso, anzi, quando viene inaugurato il castello, Vaux-le-Vicomte, Fouquet lo invita, invita il re all'inaugurazione, anzi, fa inaugurare il re, Genova via prima, perché no, era particolarmente, a volte agiva come Pascal dice, come un bambinello. Il Jean-Baptiste Colbert, l'accusatore di Fouquet, è un uomo del suo tempo, il rappresentante esemplare della borghesia in ascesa, che potrebbe essere definito metaforicamente una formica, poi vedremo perché. Ragioniamo con la testa di La Fontaine. Mentre Nicolas Fouquet si comporta da cicala come se vivesse ancora nel Cinquecento, cioè ama quell'epoca, è come se aspirasse ad essere un principe rinascimentale, no? Con il suo splendido castello, la sua corte di intellettuali e di artisti, tra i quali c'è anche Jean de La Fontaine, a descrivere in poesia i giochi delle ninfe di Vaux. Nella Francia di Luigi XIV e in tutta Europa in generale non c'è più posto per i signori rinascimentali che, come in questo caso, osano, come Fouquet, far ombra al re sole. Ma questo è il tempo degli uomini di apparato, come Colbert, calcolatori ligi al dovere, dimessi al lavoro dalle 5 di mattina, che sappiano evitare per ora la bancarotta verso la quale si sta incamminando lo stato di un re particolarmente spendaccione, dice Pascal. E mentre la corte si trova a Nantes, il 5 settembre 1661, Luigi XIV fa arrestare Fouquet da un drappello di moschettieri, ha delle prove in mano. Guardate, questo drappello di moschettieri è comandato dal conte di D'Artagnan, con l'accusa di malversazione, cioè amministrazione disonesta. Guardate, utilizzando le enciclopedie, navigando in rete, andate a far conoscenza con il conte di D'Artagnan, che ha prestato, ha solo prestato il suo nome a un famoso personaggio da romanzo, un romanzo che dovreste aver letto da poco. Non l'avete ancora fatto? Aspettate l'estate, vabbè, potete aspettare l'estate, un romanzo che tiene fresco, ve l'ho detto più volte. E ufficialmente Nicolas Fouquet muore nella fortezza della città piemontese di Pinerolo, sapete dove è? Il 3 aprile del 1680, ma l'atto del suo decesso non è stato mai trovato. Si ipotizza che Fouquet, liberato poco prima del suo decesso, sia stato avvelenato per ordine di Colbert. C'è tutta una questione intorno molto interessante, anche un po' noir, anche thriller, a causa della sua posizione ai vertici del potere, dei numerosi segreti di cui ha conoscenza e dell'accanimento del re sole contro di lui. Molti studiosi hanno pensato che il personaggio al quale è stata imposta la famosa maschera di ferro, ne avete sentito parlare, potrebbe essere Fouquet. Ci sono diverse ipotesi. Guardate, utilizzando ancora una volta l'enciclopedia e navigando in rete, vi ho detto che potete fare delle ricerche divertenti, andate a documentarvi sulla storia della famosa maschera di ferro, un oggetto che ha ispirato poi la composizione di quel volpone di romanziere di un celebre romanzo, anche prima, che dovreste aver letto, ma è pure anche lì la filmografia è intervenuta a mani basse. Ora, a proposito, ma non fermatevi ai film, andate oltre, per poi magari ritornarci, perché è così che si deve fare, no? A proposito di romanzi, attenzione, cosa c'è da leggere? Dobbiamo dire inoltre che Imprimatur è il titolo del primo romanzo scritto nel 2002 da una coppia, Rita Monaldi e Francesco Sorti, sono moglie e marito e abitano a Vienna. Questo libro è stato tradotto in 20 lingue, pubblicato in 45 paesi. Cioè, curiosamente, dopo la terza edizione in Italia e nei paesi a maggioranza cattolica, non è stato più ripubblicato fino al 2015, su presunta pressione del Vaticano, che non avrebbe gradito la pubblicazione di fatti storici riguardanti le trame di Papa Innocenzo XI. Sapete come sono i papi, no? Del grande divertimento ci procurano sempre. Benedetto Odescalchi, la famiglia Odescalchi, che è stato beatificato nel 1956. Questo romanzo, imprimatur, non è l'unico, ci sarà un catalogo di romanzi, è ambientato nella Roma del 1683, quindi siamo qui, durante un periodo denso di avvenimenti, la peste che incombe sull'Europa, non so se aveva la corona o no, i turchi che sono arrivati ad assediare Vienna, lo sapete, e ci hanno lasciato il caffè in abbondanza quando poi sono stati respinti, Luigi XIV che domina la scena politica con la sua grandeur, e Papa Innocenzo XI che tenta di moralizzare la città di Roma e i romani, mentre la sua famiglia, attenzione, gli Odescalchi, presta, con la sua benedizione però, denaro ad usura agli olandesi che devono intraprendere, hanno bisogno di liquidi. E Guglielmo d'Orange, che noi incontreremo prossimamente, lo citeremo, principe protestante dei Paesi Bassi, con questi soldi poi muove guerra al Papa. Quindi la famiglia del Papa presta soldi a uno che poi fa la guerra al Papa. È mercato, si direbbe, no? Nel romanzo, imprimatur, sono presenti personaggi storici come Nicolò Fouquet, di cui abbiamo appena parlato, e altri personaggi di quest'epoca che noi dobbiamo conoscere, di cui dovremmo anche parlare più a lungo, ma vabbè, sono qui, come per esempio l'abate Atto Melani, che è una figura da conoscere. Atto Melani era un pistoiese, nato a Pistoia 30 marzo del 1626, è il terzo di sette figli di un campanaro, uno che aveva un buon orecchio, ed è fratello di due compositori, Jacopo e Alessandro Melani. Alessandro Melani è stato il primo compositore a mettere in scena nel 1669 la figura di Don Giovanni, di cui abbiamo appena parlato la scorsa settimana, in Sicilia, ma non solo. Con l'opera L'Empio Punito, che guardate, nel mese di ottobre dello scorso anno, per celebrarne i 350 anni, è stata rimessa in scena con due produzioni diverse addirittura, e navigando in rete, vale la pena di informarvi in proposito, poi è stata data notizia, ma poi non sono queste notizie che... E invece, bisogna stare attenti a quello che succede. Come succedeva allora, Atto Melani, da bambino, è stato castrato ed è diventato un cantante come Farinelli, famoso come Farinelli, che presto ha raggiunto una fama internazionale. Guardate, Jean de La Fontaine, con il quale stiamo viaggiando e è coinvolto in queste cose, lui che ha suggerito tutto questo dicendo mi raccomando bisogna che tu ne parli, e così su questa lezione siamo stati ore e ore, ma lo ha elogiato dedicandogli una poesia della Fonte. Dopo aver assistito con Atto Melani nel ruolo principale a una esecuzione dell'opera Orfeo, Atto Melani canta, dando la voce ad Orfeo, di Luigi Rossi. Chi è sto Luigi Rossi? Sto Luigi Rossi è un importante musicista e compositore secentesco, no? I Rossi sono... Ma il Atto Melani è noto anche, personaggio complesso, come diplomatico, è per quello che attira l'attenzione di La Fontaine che gli dedica una poesia. Atto Melani è noto come diplomatico, come scrittore e soprattutto come spia al servizio del Regno di Francia. Atto Melani è morto a Parigi il 4 gennaio 1714. Quindi questo romanzo è il primo di una serie composta di 7 libri. Questa coppia è stata prolifica, ognuno di seguito all'altro, e i due autori, la coppia Monaldi e Sorti, che tutto sommato sono due illustri sconosciuti, ma hanno fatto in modo che i loro titoli componessero una frase latina che racchiude in sé il senso dell'intera saga che hanno scritto. Imprimatur secretum veritas mysterium dissimulatio unicum opus. Si pubblichino, imprimatur, tutti i segreti del mondo, ma la verità è sempre un mistero. Unica impresa, la dissimulazione, quello che avviene nell'aria grigia. È chiaro? Quindi abbiamo da leggere qui, avete da leggere, volendo. Sappiamo che i personaggi della zona grigia che stiamo frequentando sono pratici nell'arte della dissimulazione. E naturalmente questi due scrittori, molto attenti e anche molto acculturati, tengono conto di questo fatto, di cui noi che studiamo dobbiamo tenere conto. Jean de La Fontaine direbbe: se penso a tutti i libri che devo ancora leggere, sono felice. Se uno l'avesse letti tutti, dice: adesso che faccio? Si comincia da capo. Sì, ma... vedete che quindi abbiamo tutte e tutti un buon motivo per essere felici, Quindi leggete con la consapevolezza che al verbo leggere si addice l'aggettivo multum, 4 pagine al giorno, con attenzione, e la vita si allunga. Dopo il suo coraggioso gesto in difesa di Nicolò Fouquet, imprigionato a Pinerolo e dimenticato da tutti, Jean de La Fontaine, diventato il viso al Re Sole, ha bisogno di nuove protezioni, anche se si rende conto che il mondo, il bel mondo che lo circonda, è piuttosto disgustoso. Tuttavia dissimula e si adatta, entra in confidenza, fa giocare un po' tutto sul suo fascino, fascinos, in confidenza con la giovanissima e irrequieta duchessa di Bouillon, personaggio di cui dovremo parlare a lungo, ma non diciamo nulla, per la quale, ci basti questo, per la quale scrive un'opera singolare della quale parleremo strada facendo. Quindi, la duchessa di Bouillon, questo personaggino interessante, lo introduce nei salotti, i salon parigini, in modo che nel 1664 Jean riesce a fare il suo ingresso nel prestigioso Palazzo del Lussemburgo. E questo fatto da una parte lo gratifica sul piano materiale, e lì, insomma, ma dall'altra sul piano psicologico lo umilia, perché il suo ruolo non si discosta da quello del servitore. Guardate sul punto 5 del repertorio. Jean de La Fontaine nel 1664, attraverso la mediazione dell'irrequieta duchessa di Bouillon, fa il suo ingresso nel prestigioso Palazzo del Lussemburgo, nella lussuosa dimora della duchessa d'Orléans, Margherita di Lorena, che è la vedova di Gastone d'Orléans, che è il fratello minore di Luigi XIII, il padre del XIV, e figlio prediletto della regina Maria de' Medici, dalla quale Gastone ha ereditato il Palazzo del Lussemburgo. Quindi anche a Parigi c'è un po' di Firenze. Ora, la costruzione, quando siamo a Parigi abbiamo nostalgia del, Firenze, e noi andiamo a fare due passi a Luxemburg e ci passa. La costruzione del Palais de Luxembourg è dovuta a Maria de' Medici, moglie del re Enrico IV, che ha voluto nel 1615 una dimora che le aveva la nostalgia, che le ricordasse l'ambiente fiorentino. E l'architetto Salomon de Brosse, incaricato di realizzare l'opera, ha preso come modello Palazzo Pitti, con quindi una guida di Parigi navigando in rete. Fate una visita al Palazzo del Lussemburgo, che oggi è la sede del Senato della Repubblica Francese, e all'adiacente suo grandioso giardino, sullo stile del giardino di Boboli, soltanto che è 4, 5, 6 volte più grande, quindi va bene. Due passi lì, va bene, fanno bene. Jean de La Fontaine viene accolto, ma sarebbe meglio dire viene assunto, come gentiluomo servente, questo è il titolo che ha. E questo ruolo, riservato di solito a un intellettuale, cioè un ruolo riservato ad un intellettuale letterato, consiste nel mettere a disposizione le proprie competenze poetiche per abbellire il salotto della dimora che lo ospita. Vitto e alloggio. Dopo la morte della duchessa d'Orléans nel 1672, Jean ha bisogno di trovare... passa sotto la protezione a servizio di Madame de la Sablière, una personaggio importante, se volete saperne di più andate a cercarla, una delle cosiddette femmes savantes, le donne sapienti o le donne filosofe in quel momento, del tempo, intenditrice di filosofia e di scienza, il cui salotto viene frequentato dai personaggi più ingegnosi dell'epoca. Comincia una moda, dice Roland Barthes, in questo senso, la moda dei salotti, e quindi ci sono queste signore che sono delle vere e proprie imprenditrici della cultura e dell'intelligenza. Poi si rafforzerà questa idea del salotto, vedremo a suo tempo nel secolo successivo. Sui rapporti tra La Fontaine e altri importanti personaggi di questo periodo è nata una leggenda, no? Abbiamo detto, vivono tutti nello stesso periodo. Si è favoleggiato dell'esistenza di un quartetto. Sicuramente questi personaggi si vedono, si parlano, si scrivono. Un quartetto formato, oltre che dalla Fontaine, da Molière, da Racine e da Boileau, i quali si sarebbero assiduamente incontrati a cena al Mouton Blanc, uno dei ristoranti tradizionali più antichi di Parigi, per discutere dei loro lavori, mentre in realtà questi incontri non sono mai avvenuti, se si sono visti o frequentati, si sono frequentati altrove. Ma il Mouton Blanc nel corso dei secoli molto astutamente ci ha tenuto per alzare i prezzi, se volete andare a vedere nella guida di Parigi, sulla rete, trovate il locale, vedete anche, ci sono delle immagini dove si fa valere questo fatto, perché è chiaro che si sono sponsorizzati bene con grande abilità, no? Qui si sedevano costoro, sedete anche voi qui, andate a vedere il menù. Ora, la protezione accordata a Jean da Madame de la Sablière è provvidenziale per La Fontaine, perché nel frattempo ha perso il reddito proveniente dalla carica, naturalmente non se ne era occupato più, ereditata dal padre, quindi l'hanno licenziato, di sovrintendente alle acque e alle foreste. L'incarico è stato affidato a un feudatario della regione della Marne. L'atmosfera intellettuale che si respira nel salotto di Madame de la Sablière, e si capisce che siamo sulla strada che porta verso il secolo dei lumi, è molto diversa da quella festaiola e contemporaneamente cupa, così la definisce La Fontaine, del Palazzo del Lussemburgo. E La Fontaine trova un clima favorevole per votarsi alla sua arte, dedica alla sua protettrice, che guardate, lo solleva per circa un ventennio da ogni preoccupazione economica, fornendogli vitto, alloggio e anche affetto, insomma c'è una relazione tra queste due persone. Molte opere in versi compone, cioè esaltando la munifica generosità della Sablière, la quale argutamente era solita definire il cordiale rapporto con il suo ospite con queste parole: tengo con me un cane, un gatto e La Fontaine. La Fontaine erano signore molto ironiche. La Fontaine, percorriamo la sua carriera letteraria, attenzione perché esordì, non sono solo favole, anzi, poi le favole hanno un po' superato tutto, ma c'è roba lì. Esordisce, come sappiamo, con il rifacimento in chiave moderna nel 1654 della commedia L'Eunuco di Terenzio, che poi è un falso eunuco, come saprete, ma le sue qualità poetiche si rivelano nel 1657 con il poemetto idillico Adonis, rimaneggiato nel 1669. Quest'opera, recensita positivamente da Paul Valéry, descrive con grazia particolare gli amori di Adone e Venera. Paul Valéry si chiede: cosa dobbiamo leggere? Cosa devono leggere i giovani oggi? E dice: devono leggere il poema Adone di Adone, che imparano a parlare d'amore, imparano a... La caduta in disgrazia di Fouquet nel 1661, come sappiamo, spinge il poeta a scrivere l'Elegia delle ninfe di Vaux. E tre anni dopo compone un'azzardata ode al re di Messie Fouquet, che non solo non è d'aiuto all'ex sovrintendente, ma procura alla Fontaine la duratura antipatia del re. E il successo letterario La Fontaine lo raggiunge però con la raccolta Novelle in versi, è un grande verseggiatore per quello, che Stendhal dice qual è il più grande poeta di Francia, La Fontaine. Novelle in versi tratte, e qui c'è un po' d'Italia. L'Italia non c'è, ma la cultura italiana sì. Tratte da Boccaccio e da Ariosto. E un'opera che ha suscitato scandalo, soprattutto a causa del troppo licenzioso, a causa del testo troppo licenzioso della novella intitolata Gioconde, andatevene ad occupare, ma il consenso che quest'opera ottiene induce La Fontaine a farla ristampare nel 1666, ampliandola con il titolo di Racconti e novelle in versi. Nel 1668 fa pubblicare la prima raccolta delle favole, dal primo al sesto volume, mentre la seconda raccolta viene pubblicata nel 1679, dal settimo all'undicesimo volume, mentre un dodicesimo viene stampato successivamente. E bisogna dire che La Fontaine è passato alla storia della letteratura proprio in quanto autore di favole scritte in versi. Il verso rimane più facilmente nella mente della persona che legge, pensa, ma ci sono altri motivi, vedremo a suo tempo. La Fontaine si presenta come il continuatore di Esopo e di Fedro, di un genere letterario ben collaudato nella letteratura greca e latina, e quindi scrivere favole potrebbe significare per lui esercitarsi semplicemente sul tema della morale, della satira e del contrasto sociale, ma La Fontaine tende, in chiave moderna, ad andare oltre questo esercizio. Come nei saggi di Montaigne e nei pensieri di Pascal, il tema della morte è predominante nelle favole di La Fontaine. E questo argomento viene utilizzato per evidenziare criticamente il diritto del più forte, che decreta la morte del prossimo a suo piacimento. ed è un fenomeno che si manifesta inequivocabilmente nella società del Seicento, ma solo nella società del Seicento ci domandiamo. La Fontaine nelle favole mette in rilievo il contrasto tra il presunto diritto del più forte di dettar legge e il necessario senso di solidarietà e di pietà che dovrebbe esistere, e il condizionale d'obbligo, verso gli ultimi. E in questa riflessione, che fa da filo conduttore nelle favole, emerge in tutta evidenza l'eco del pensiero di Port-Royal. Ecco, nelle favole di La Fontaine l'eco del pensiero di Port-Royal emerge, come così emerge in tutta una serie di battute, di meccanismi teatrali di Molière. La Fontaine non vuole certo dare ragione al lupo, no? Nella favola celeberrima che tutti conoscete, però deve ammettere il dramma dell'impossibilità di salvare l'agnello. Soprattutto se l'agnello va lì per ringraziarsi il lupo, a dire quanto sei bravo, quanto sei bello, invece di tenere le distanze, è chiaro che quello, anche se non ha appetito, ti mangia lo stesso. Bisogna stare attenti, e deve ammettere la goffaggine degli ipocriti quando vogliono andare oltre l'ordine della natura, come per esempio la rana che vuole gonfiarsi per raggiungere la grandezza del bue fino a scoppiare, attenzione, metafora di una contemporaneità terribile, noi ci siamo gonfiati attraverso il consumismo, infatti La Fontaine qui diceva, ma guarda un po', insomma, cosa, non avete capito niente, dice, no, non abbiamo capito. Cioè, La Fontaine, per sostenere il ruolo di gentiluomo servente, assume degli atteggiamenti che non corrispondono al suo vero carattere, perché lui si mostra, e così viene descritto nelle cronache del tempo, come un dandy, no? Come un tipo distratto e svagato, assonnato e assorto, ingenuo e innocente come un bambino, mentre ha una personalità complessa e si autodefinisce un'anima inquieta, ovunque un ospite di passaggio. E la sua poesia, la poetica delle favole, non nasce, come lui volebbe far credere, da un semplice gioco ironico, spensierato e libertino, ma si sviluppa attraverso una riflessione, la stessa di Montaigne e di Pascal, sul dramma della condizione umana, che è il tema del Seicento. Il carattere da esistenzialista di La Fontaine emerge dalle sue dichiarazioni, trasfuse nelle sue composizioni, come quando dice di sentirsi un po' topo di campagna e un po' topo di città, come i personaggi di una celebre favola nota, no? A tutte e a tutti noi. Quindi vive contraddittoriamente scisso tra la pace della solitudine campestre alla quale aspira, nonostante vi abbia rinunciato, e la seduzione della vita parigina, della quale non può fare a meno, sebbene sia tentato di scappare. Ora, tra l'aspirazione ad avere successo e il disgusto per il gran rito insulso della conversazione salottiera, e trova quindi nel genere letterario della favola lo strumento che si presta maggiormente alla dissimulazione, in modo da colpire, mediante la dinamica della comicità, tutta una serie di comportamenti grotteschi tipici dei maggiorenti in quanto carnefici e dei subalterni in quanto vittime. E qui riprende il discorso di La Boétie sulla servitù volontaria: non si ribellano questi, cioè i più deboli non accettano la loro condizione, e questo vuol mettere in evidenza, no? E i quali, tutti travestiti da animali, non vengono subito identificati come tipi umani, se non dopo una necessaria riflessione alla quale La Fontaine ci spinge. Allora, è probabile che un volume delle favole di La Fontaine sia anche nella vostra biblioteca domestica. Allora approfittatene, leggetene una al giorno, tenendo conto del fatto che su quest'opera piuttosto complessa, guardate, non abbiamo ancora detto niente, è necessario fare tutta una serie di considerazioni, perché che faremo? Perché leggere una favola al giorno fornisce l'occasione per riflettere sulla condizione umana. Ora, il signor Palomar, avrete mica perso di vista, signor.
No.
E allora, leggendo le favole di Jean de La Fontaine, mentre tiene un piede nei saggi di Montaigne e l'altro nei pensieri di Pascal, ha imparato ad osservare con occhio diverso gli animali, in specie quelli che vengono ridotti in cattività nella condizione di essere serventi, asserviti alla nostra curiosità un po' morbosa. Allora leggiamo, per avviarci verso la conclusione, il gorilla albino, copito di neve, famoso animale. Nello zoo di Barcellona esiste l'unico esemplare che si conosca al mondo di scimmione albino, un gorilla dell'Africa equatoriale. Il signor Palomar si fa largo tra la folla che si assiepa nel suo padiglione, al di là d'una vetrata, copito di neve, fiocco di neve, così lo chiamano, è una montagna di carne e pelo bianco. Seduto contro una parete sta prendendo il sole. La maschera facciale è d'un roseo umano, lavorata dalle rughe. Anche il petto mostra una pelle glabra e rosea, come quella degli uomini di razza bianca. Quel viso dalle fattezze enormi, da gigante triste, ogni tanto si volta verso la folla dei visitatori oltre il vetro, a meno di un metro da lui, un lento sguardo carico di desolazione e pazienza e noia, uno sguardo che esprime tutta la rassegnazione a essere, come si è, unico esemplare al mondo d'una forma non scelta, non amata. Tutta la fatica di portarsi addosso la propria singolarità, tutta la pena di occupare lo spazio e il tempo con la propria presenza così ingombrante e vistosa. La vetrata apre la vista su un recinto circondato da alte pareti in muratura che gli danno un aspetto di cortile di prigione, ma che è in realtà il giardino della casa gabbia dei gorilla, dal cui suolo se levano un basso albero senza foglie e una scala di ferro da palestra di ginnastica. Più in là nel cortiletto c'è la femmina, una grande gorilla nera con un piccolo pure nero in braccio, il colore del pelo non si eredita. Copito de Nieve resta l'unico albino di tutti i gorilla. Caduto e immobile, lo scimmione evoca alla mente del signor Palomar un'antichità immemoriale, come le montagne o le piramidi. In realtà è un animale ancora giovane, e solo il contrasto tra il volto roseo e il corto pelo candido che lo incornicia e soprattutto le rughe tutte intorno agli occhi gli danno l'apparenza di un vegliardo. Per il resto l'aspetto di Copito de Nieve presenta meno somiglianze con l'uomo di quello da altri primati. Al posto del naso le narici scavano una doppia voragine, le mani pelose e si direbbe poco articolate, alle estremità di braccia molto lunghe, rigide, sono ancora in realtà delle zampe e come tali il gorilla le usa nel camminare appoggiandole al suolo come un quadrupede. Ora queste braccia, zampe, stringono contro il petto un copertone d'un pneumatico d'auto. Nell'enorme vuoto delle sue ore, Copito de Nieve non abbandona mai il copertone. Cosa sarà questo oggetto per lui? Un giocattolo, un feticcio, un talismano? A Palomar sembra di capire perfettamente il gorilla, il suo bisogno di una cosa da tenere stretta mentre tutto gli sfugge, una cosa in cui placare l'angoscia dell'isolamento, della diversità, della condanna a essere sempre considerato un fenomeno vivente dalle sue femmine, dai suoi figli, come dai visitatori dello zoo. Anche la femmina possiede un copertone d'auto, ma questo per lei è un oggetto d'uso con cui ha un rapporto pratico e senza problemi. Ci sta seduta dentro come in una poltrona a prendere il sole spulciando il figlioletto. Per Copito de Nieve, invece, il contatto col pneumatico sembra essere qualcosa d'affettivo, di possessivo e in qualche modo simbolico. Di lì gli si può aprire uno spiraglio verso quella che per l'essere umano è la ricerca di una via d'uscita dallo sgomento di vivere. L'investire se stesso nelle cose, il riconoscersi nei segni, il trasformare il mondo in un insieme di simboli, quasi un primo albeggiare della cultura nella lunga notte biologica. Per far questo il gorilla albino dispone solo di un copertone d'auto, un artefatto della produzione umana estraneo a lui, privo di ogni potenzialità simbolica, nudo di significati, astratto. Non si direbbe che a contemplarlo se ne possa cavare molto, eppure che cosa meglio di un copertone vuoto e in grado di assumere tutti i significati che si vuole attribuirgli? Forse immedesimandosi in esso il gorilla è sul punto di raggiungere al fondo del silenzio le sorgenti da cui scaturisce il linguaggio, di stabilire un flusso di rapporti tra i suoi pensieri e l'irriducibile sorda evidenza dei fatti che determinano la sua vita. Uscito dallo zoo, signor Palomar non può togliersi dalla mente l'immagine del gorilla albino. Prova a parlarne con chi incontra, ma non riesce a farsi ascoltare da nessuno. La notte, tanto nelle ore di insonnia quanto nei brevi sogni, continua ad apparirgli lo scimmione. Come il gorilla al suo pneumatico, che gli serve da supporto tangibile per un farneticante discorso senza parole, e gli pensa, così io ho questa immagine di uno scimmione bianco. Tutti rigiriamo tra le mani un vecchio copertone vuoto, mediante il quale vorremmo raggiungere il senso ultimo a cui le parole non giungono. Le parole, pensa il signor Palomar, non riescono a raggiungere il senso ultimo delle cose. Però, come scrive Jean de La Fontaine nella favola intitolata Il cigno e il cuoco, che leggiamo nella traduzione di Maria Vidale, un adeguato uso delle parole può sortire un effetto speciale, può addirittura salvare la pelle, ma gli animali non possono salvarsi la pelle con la parola, anche se diciamo a volte gli manca, ma gli manca solo la mia parola però. Il cigno e il cuoco. Due amabili pennuti venivano allevati in un cortile attiguo ad un castello. Il primo era un papero polposo, destinato a finire su un fornello. Il secondo era un cigno bianco e bello, che della sua eleganza era orgoglioso. I due pennuti passavano le ore nuotando insieme, su e giù per il fossato. Un giorno il cuoco, che aveva traccannato un bel fiasco di vino ed era brillo, scambiò il cigno per l'oca e col coltello si preparava ad affettargli il collo. Il cigno allora, vedendosi perduto, emise un lungo dolcissimo lamento. Il cuoco, udendone, restò basito, rendendosi conto dell'errore, gridò: «O cielo, come avrei potuto mettere in pentola un simile cantore?» Questo per dire che il saper parlare con voce dolce e con parole belle consente a volte di salvare la pelle. E quando perché Jean de La Fontaine viene considerato il padre della favola moderna? Bene, il prossimo itinerario affronteremo questo tema. Non siamo che all'inizio e anche se la vita invece di La Fontaine è giunta alla fine, ma questo è soltanto un dettaglio, noi lo faremo vivere, continua a vivere insieme a noi. Quando muore Madame de la Sablière nel 1693, Jean de La Fontaine, vecchio e malandato, solo e abbandonato da tutti, viene ospitato, trova un signore finalmente, il signor Delbar, che è un ricco benefattore, banchiere, protestante, che gli mette a disposizione vitto e alloggio e anche una cameriera, oggi diremo una badante. Jean de La Fontaine termina la propria vita, guardate, dedicandosi a edificanti pratiche religiose. Per questo una volta alla settimana va a bussare anche alla porta del monastero di Port-Royal. Questo suo modo di fare suscita molta ironia nell'ambiente del bel mondo, lo si prende in giro da parte, ma lui invece è molto... Gli altri giorni coloro che lo cercano si sentono rispondere dalla cameriera: non c'è, l'ho accompagnato nella chiesa di Saint-Étienne du Mont, Santo Stefano al Monte, ci siamo stati l'altro giorno. E prima del tramonto vado a riprenderlo. E volete sapere che cosa ci va a fare? Va a pregare e a meditare sulla tomba di Pascal. Vedete che tutto torna nella zona grigia. Il 13 aprile 1695 Jean de La Fontaine muore e il miglior commento alla sua esistenza appena concluso è sicuramente quello della sua cameriera, vedete, sì. Poi finisce per avere dei rapporti con una parte della popolazione, persone che lavorano, che non fanno parte del bel mondo. E fa una dichiarazione questa signora. Dio, dice, non può essere così crudele da condannare quest'uomo, perché ci ha fatto ridere e facendoci ridere ci ha fatto pensare. Le favole di La Fontaine non hanno lo stesso carattere delle favole antiche di Esopo e di Fedro, perché sono favole moderne. E che cosa significa dire che Jean de La Fontaine è il padre della favola moderna? Ebbene, per rispondere a queste e ad altre domande bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé. Vi ricordo che la prossima settimana, come da calendario, facciamo una pausa utile tanto a riprendere fiato quanto ad attutire l'impatto con il giorno in più dovuto all'anno bisestile. Dobbiamo celebrare, giorno in più dobbiamo organizzarci qualcosa. E quindi, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, la scuola è qui e fra 15 giorni con aria marzolina il viaggio continua. Buonanotte.